Allora, prima di incominciare, vi offriamo un breve omaggio musicale. Io sono Marco Marchese e sono il segretario dell'associazione Certi Diritti, operiamo qui in Calabria. Abbiamo, diciamo, un legame con questa città perché sono già 3 anni e mezzo che, insomma, presentiamo degli eventi generalmente d'estate. Dicevo, non è una semplice presentazione di un libro, perché oggi vorrei che si animasse un po' un dibattito, per cui vi pregherei poi dopo alla fine, diciamo, dei nostri interventi di interloquire, di fare delle domande, di fare delle considerazioni, così insomma l'incontro esce sicuramente meglio e si sviluppano meglio le idee. Oggi parleremo di argomenti difficili, però non bisogna avere paura di parlare di argomenti difficili. Parleremo di suicidio, parleremo di violenza, parleremo di omofobia, parleremo anche di quello che succede nelle scuole, per cui parleremo di bullismo. Questi sono tutti quanti argomenti di cui non dobbiamo avere paura, perché se una società vuole crescere, vuole migliorare, se vogliamo dare soprattutto ai più giovani degli strumenti migliori per poter affrontare meglio la vita in una società complessa, in una società veloce come quella che è la nostra, allora dobbiamo avere anche il coraggio di snocciolare, di approfondire questi argomenti, di capirli e di interloquire. Io ringrazio prima di tutto l'amministrazione comunale per aver organizzato questo incontro, ringrazio in particolar modo l'assessore alla cultura Giovanni Iaquinta, che è alla mia sinistra, perché grazie alla sua sensibilità ha messo in piedi, voglio dire, in pochi giorni questo incontro, e come dicevo c'è un'interlocuzione, un filo di dialogo molto stretto con l'amministrazione comunale e con la nostra associazione. Ringrazio la dottoressa Giovanna Vincelli, che è venuta da Cosenza, è ricercatrice all'Unical ed è direttrice del centro Women Studies Milla Bimbi dell'Unical, che è un centro che si occupa di ricerca sulle politiche di genere e quindi anche sulle pari opportunità. E poi chiaramente un ringraziamento speciale a Teresa Manes, che è l'autrice del libro, perché oggi ci consegna, anzi no, consegnare un termine improprio, oggi Teresa ci dona la sua storia, ci dona la storia di Andrea. È un ringraziamento speciale che ti rivolgo, Teresa, perché voglio dire, sopravvivere ai propri figli è un dolore immenso e inimmaginabile. Poi dopo perdere un figlio perché ha voluto andare via è ancora più difficile. Io oggi voglio dire apprezzo veramente molto il libro e la presenza di Teresa, perché queste sono le cose che ci possono insegnare per migliorare questa società, perché fin quando in questa società non si capisce che ci sono persone più fragili e che non riescono la mattina a mettersi la corazza, quella bella spessa di 18 centimetri che quasi tutti siamo abituati a metterci addosso per affrontare i colpi che ci dà la vita tutti i giorni, fino a quando non capiamo che ci sono persone che invece hanno bisogno di una società diversa, di una società meno violenta, di una società inclusiva, soprattutto di tutte e di tutti, allora questa sarà una società ancora a divenire, una società non inclusiva, una società che emargina, una società che va migliorata in tantissimi dei suoi aspetti. Apprezzo Teresa perché ha avuto il coraggio di scrivere un libro e di donarci la sua storia, e io posso immaginare la difficoltà che si ha nel fare questo. Vi voglio leggere brevemente cosa ho trovato scritto su una bacheca di Facebook di un mio conoscente che ha avuto anche lui il dolore di perdere nelle stesse circostanze una figlia poco più di un anno fa, e in occasione insomma dell'anniversario della morte di questa figlia, questo padre, attanagliato dal dolore, scrive questo: vivi ma sei morto. Non senti freddo, caldo, niente emozioni, zero. Il mondo non ti appartiene e respiri in funzione di un ricordo. E questo è un po' il percorso di tutte le persone che sopravvivono alle persone che decidono di andarsene. Beh, lo dico, anch'io sono un sopravvissuto, e forse non è un caso che sono qua stasera, perché 21 anni fa anch'io, nelle stesse circostanze, ho perso il mio compagno, ho impiegato 5 anni per ritornare a vivere. E credetemi, è difficile tornare a vivere, è difficile ritrovare il senso della vita. E forse per queste persone sopravvissute il senso della vita poi dopo lo si ritrova cercando di raccogliere queste storie, di capire che cosa è successo e di donarle appunto a tutti gli altri. Poi questo ha anche un significato molto particolare in un periodo come questo, che è il periodo del Natale. Io nel corso, voglio dire, di questa presentazione interverrò anche dopo con alcune altre cose. Voglio un po' sovvertire la dinamica della classica presentazione di un libro, no? Generalmente si dà la parola all'autore, all'autrice, all'inizio, poi ci sono gli altri interventi. Io invece vorrei dare centralità alla storia di Andrea, alla storia di Teresa, e quindi faremo prima noi gli interventi e poi dopo interverrà Teresa e ci racconterà la storia di Andrea e la storia di questo libro. Quindi adesso passo subito la parola all'assessore Giovanni Iaquinta, non prima però di aver salutato la presenza del Presidente del Consiglio Comunale, il dottor Luigi Astorino. Grazie per essere presenti qua. E la parola adesso a Giovanni Iaquinta.
Grazie, che si sente fuori posto questa sera per la delicatezza del tema che abbiamo voluto a tutti i costi mettere al centro di questi giorni natalizi, sebbene la festa rimandi a cose più leggere, poco impegnative. È un tributo intanto che la città rende ad Andrea per quello che è accaduto attraverso di lui, la sofferenza e il dolore dei genitori, ma dico subito in premessa che quella di stasera non vuole essere una passeggiata all'insegna del dolore per parlare di morte, ma per dire alla fine di questo incontro che quello che è accaduto ad Andrea non accada mai più a nessuno, esattamente come è capitato nella Shoah. Peraltro in sala c'è un dirigente scolastico che è stato testimone della scomparsa di un altro giovane di Gerano nella nostra città a maggio per ragioni diverse, che è legato a doppio filo alla storia di Andrea. Al centro c'è un tema molto più grande che è quello dell'odio o dell'amore. Non mi piace fare un ragionamento corporativo, nel senso che indietro il fatto che una persona è diversa, per così dire, omosessuale, lesbica, transgender, transessuale, allora è tenuto obbligatoriamente a parlare di alcune tematiche. Se non lo è, bene che prevedibilmente che lasci il passo ad altri. Io credo che questo sia sbagliato, perché se ancora oggi l'Italia è in fortissimo ritardo rispetto a tutto il mondo e all'Europa in particolare, una delle ragioni è proprio questa, che non è riconducibile alla presenza del Vaticano, della Chiesa Cattolica. Cioè, per essere sintetico, ci vergogniamo anche le persone che non sono dentro questa partita della diversità di parlarne, ed è sbagliato perché i nostri interlocutori principali poi dovrebbero essere i giovani. Omofobia, omoios, stesso diverso, e phobos, quindi paura per il diverso, e l'Unione Europea dice che dentro questa stringa testuale c'è la paura verso i transessuali, i transgender, i gay, le lesbiche, LGTB, si dice con una sigla, e dice sostanzialmente che mentre in altri paesi dell'Unione Europea, in Italia, viene approvata, passa alla Camera dei Deputati un disegno di legge, passano poi 4 mesi per discuterne al Senato. Questo è lo stato dell'arte, il paese più civile al mondo, con più di 350 emendamenti, ancora oggi completamente ingessata, e non si sa, incrociamo tutte le dita perché passi questa cosa, perché ci sono interessate centinaia di famiglie che assistono in silenzio al destino e alla scomparsa dei propri figli senza che nessuno se ne accorga. Noi siamo interessati peraltro come amministrazione comunale perché abbiamo partecipato in 2 incontri diversi, in 2 anni diversi, a delle iniziative promosse da un'associazione intelligente che vive a San Giovanni di Fiore, con il cui presidente Velensale, che saluto, Alfredo Federico, prendendo l'impegno di istituire i RIDI. Che cosa sono i RIDI? È la rete delle pubbliche amministrazioni contro la discriminazione razziale complessivamente, ma più nello specifico di genere e contro l'omosessualità. Che cosa si fa? Facendo passare, acquisendola o con una delibera di giunta, o più intelligentemente per centrare meglio l'obiettivo con un passaggio in seno al Consiglio Comunale. Si istituisce un registro delle coppie di fatto, come erroneamente si dice? No, si dice che ogni qualvolta c'è da sensibilizzare con la comunicazione, perché certe tendenze di violenza, di prevaricazione, di arbitrio, di odio non abbiamo più da accadere, l'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore delle politiche sociali o delle pari opportunità, deve organizzare delle iniziative. Null'altro. Noi abbiamo preso l'impegno, credo che, in considerazione anche del fatto che all'ultimo incontro c'era la presenza del capogruppo del partito del maggior partito dell'opposizione in questa città, la cosa si possa concretizzare, sarebbe un passo di grande civiltà per San Giovanni in Fiore. Detto questo, io ho seguito da vicino, subito con l'ANSA, poco dopo le 18 del famoso 20 novembre del 2012, la notizia di Andrea, che in un primo momento sembrava uno dei tanti giovani. Il 30% dei suicidi in età adolescenziale riguarda giovani sotto i 15 anni addirittura, perché pensavo che fosse una di quelle presenze sulla stampa che sistematicamente vengono fuori. In realtà poi, fatto il collegamento con la signora Teresa Manes, che che saluto per la sua compostezza anche rispetto al dolore, la sua grande dignità, a volte andare sui mezzi di comunicazione di massa fa sembrare le persone antipatiche, perché sembra che ci vadano per altre ragioni. In realtà più se ne parla e meglio è di queste cose. Costi anche andare a quelle trasmissioni stupide del pomeriggio, a quei contenitori che stanno un po' distruggendo l'opinione pubblica, come dice Eugenio Scalfari nel nostro paese. Appresa la notizia, un brevissimo comunicato abbiamo inviato poi al direttore del Corriere della Sera, al direttore di Repubblica, per dire che se ce ne fosse stato bisogno anche noi avremmo fatto la nostra parte. E infatti credo che ci stiano dando ragione, se è vero che sta per aprirsi una parentesi giudiziaria, perché ancora molte cose non sono chiare, e soprattutto non è chiaro quel passaggio che riguarda il pregiudizio. Non a caso avevamo scelto prima questo titolo, Storia di un pregiudizio, quando a volte il pregiudizio uccide. Se anche fosse stato, lo dico senza ipocrisia, un omosessuale, Andrea, credo che avrebbe avuto gli stessi diritti di tutti, di giocare, di studiare, di andare in piscina, di cantare alla scuola Pueroni, come ha fatto in un periodo bellissimo della sua vita. Ma questo era tutto da verificare, per cui a quel punto c'è un altro problema che emerge: soltanto i dirigenti scolastici più sensibili sanno a che cosa mi riferisco quando si parla di atteggiamenti teppistici e di bullismo che ci sono nelle scuole. Fortunatamente noi a San Giovanni Fiore, proprio grazie alla sorveglianza, alla vigilanza, al corpo docente, dei dirigenti scolastici che sono molto attenti, non abbiamo avuto casi gravi negli ultimi anni. Per cui questa è una cosa ancora da chiarire, ed è per questo che la sua sensibilità la sta portando in ogni angolo d'Italia. Io non voglio aggiungere altro per lasciare spazio al suo racconto, perché attraverso la narrazione delle persone direttamente investite e toccate che si capisce di quello di cui si parla. E chiedo scusa se in un momento di festa abbiamo inserito questa parentesi molto seriosa. Quando si festeggia il Natale, lo ha detto anche il sindaco, che non ha potuto presenziare oggi durante il saluto di rito ai dipendenti pubblici, si pensa alle cose frivole. In realtà il Natale è pensare anche a quello che può succedere a uno di noi da un momento all'altro, quando si apprende per esempio che durante la notte si ritira, saluta i propri genitori che sono in sala, e poi all'alba vanno al primo piano e vedono che quel figlio ha esalato l'ultimo respiro. Perché cose di questo tipo non accadono, è bene che anche in questi momenti forti, con il coinvolgimento anche della Chiesa che deve svegliarsi su questi temi, perché il fatto che uno è credente deve poi assecondarlo con fatti concreti. E se due persone hanno, per esempio, non mi vergogno di dirlo questo perché la ritengo una cosa di grande civiltà, una storia d'amore, sono dello stesso sesso, quando una persona va in ospedale per accudirlo se ha una patologia gravissima, non può essere sbattuto fuori dalla famiglia senza che nessuno parli e se ne accorga, e non può partecipare ai funerali, o viene rifiutato del tutto. O se una persona sale all'altare per leggere una pagina del Vangelo solo perché ha abbracciato questa causa, viene gentilmente, con una totale ipocrisia, invitata a scendere dall'altare. Su questi temi c'è bisogno che ci svegliamo tutti insieme, perché il passo di qualità una società, un paese, lo fa anche attraverso cose di questo tipo. Lo dico e chiudo a scanso dei virus: in Spagna, in Francia e anche in America negli ultimi tempi due persone possono fare un nucleo familiare. Poi altra cosa, l'ho già detto, Marco ricorderà nel corso d'estate, parla di adozioni, lì mi fermo perché non la ritengo una cosa giusta, perché non posso compromettere l'autonomia di pensiero e la criticità di un bambino che non sa nulla rispetto alle scelte che hanno fatto e non per conto suo i genitori. Su questo io ci andrei molto cauto, non per un'infrazione delle regole di natura, ma per una ragione di pura chiarezza e di rispetto verso il bambino adottato. Sono molto chiaro su questo. Su tutto il resto credo che ci sia una battaglia da fare, e ti ringrazio anche per il tuo impegno e contestualmente quello della dottoressa per quello che fa in seno agli studenti dell'Università della Calabria.
Grazie Giovanni. Io qui vorrei introdurre un po' una nota, prima di passare la parola alla dottoressa Giovanna Vengelli, una nota, come si dice, metodologica, per spiegare, diciamo, alcune cose. Partiamo dal presupposto che ricordare la figura di Andrea ci interessa, diciamo, molto relativamente, se non del tutto, l'orientamento sessuale di Andrea. Quindi è secondario se Andrea era omosessuale oppure no. Fatto sta che comunque in Italia siamo un paese, come diceva Giovanni, assolutamente arretrato da questo punto di vista, e una quota importante comunque della violenza e del bullismo, soprattutto che succede a scuola, ma non succede soltanto a scuola, succede poi dopo nei luoghi di ritrovo e succede anche nelle famiglie, è quella cosa che si chiama omofobia. Però dobbiamo capire bene che cos'è la parola omofobia, perché omofobia è una parola che ci è stata regalata nel 1990, il 17 maggio per essere precisi, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Erano altri tempi, sono passati 23 anni, oggi ci accorgiamo che la parola omofobia è una parola sbagliata e che descrive molto, in modo molto minimale, che cosa significa, che cosa sono le manifestazioni di omofobia. Per manifestazione di omofobia intendiamo l'odio nei confronti delle persone LGBT, che significa questo acronimo, non dobbiamo avere paura delle parole e né tantomeno imbarazzo nel dirle, ma LGBT significa lesbiche, gay, bisessuali, transgender. L'odio nei confronti di queste persone, che tipo di odio è e dove affonda la propria radice? Io oggi, ecco, nei giorni scorsi mi sono imbattuto nell'opera dell'UTET, insomma, molto completa, molto bella, la consiglio, quest'opera ha un titolo, Diritti Umani, per cui fa la storia dei diritti umani, e nel suo dizionario, non è un dizionario che si consulta così, un dizionario si può leggere come un libro vero e proprio, alla voce razzismo ne dà una definizione, che adesso leggo un po'. Il razzismo per l'UTET, quindi opera Diritti Umani, è un sistema di idee, discorsi e atti che, attribuendo a gruppi umani o agli individui che ne fanno parte, differenze essenziali, generalizzate e definitive, giustifica, legittima, favorisce e produce pratiche di stigmatizzazione, discriminazione, inferiorizzazione, segregazione, esclusione e poi l'estrema ratio, lo sterminio. Adesso, l'omofobia dove affonda le mani e i piedi? Affonda le mani e i piedi in quel brodo di cultura che è il razzismo. Per quale motivo dico questo? Per due ragioni. La prima, perché la definizione di razzismo nel corso, voglio dire, dei decenni ha modificato e ampliato il suo significato. Non si riferisce più soltanto alla razza intesa come origine etnica, oppure ad una caratteristica che è il colore della pelle, che va oltre la razza. E si è ampliata tutta una serie di gruppi sociali. Quando nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e non diciamo la bocciofila sotto casa, ha derubricato l'omosessualità dal manuale diagnostico, per cui togliendolo dall'elenco delle malattie mentali, ha fatto una doppia operazione. Oltre a derubricare l'omosessualità dalle malattie mentali, ne dà una definizione precisa, consegnandola al mondo. E la definizione precisa è variante naturale del comportamento umano. Cosa c'è altro da dire, voglio dire? Io mi chiedo sempre come mai in questo paese sono passati 23 anni e ancora stiamo a discutere, voglio dire, se riconoscere o non riconoscere i diritti alle persone LGBT, se gli dobbiamo dare la possibilità di fare un nucleo familiare oppure no, se fare il registro delle convivenze o fare un matrimonio surrogato o cose del genere. Cioè, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, vedete che l'orientamento, ci sono più orientamenti sessuali nella vita delle persone, cioè vuol dire la maggioranza sono eterosessuali, poi ci sono gli omosessuali, ci sono i bisessuali, ci sono i transgender, ma queste sono varianti naturali del comportamento umano. Quindi dove sta poi dopo, ecco, se l'Organizzazione Mondiale della Sanità questa è una variante naturale della sessualità umana, ancora restavamo nel campo delle scelte. Le scelte sono sempre opinabili, no? Ognuno ha una propria opinione, che dice, tu fai una scelta, per me è sbagliata. Ma quando invece l'orientamento sessuale si riferisce al comportamento, quindi quando noi in scienza, voglio dire, quando si intende, quando si parla di comportamento, si parla delle caratteristiche umane, allora tutto si lega. E allora perché l'omofobia è un termine sbagliato e dovrebbe essere rimpiazzato e assimilato con un concetto molto più semplice e molto più comprensibile, che è il razzismo? Perché l'odio nei confronti delle persone omosessuali è l'odio nei confronti di persone sulla base di una loro caratteristica, che è una caratteristica umana. E che cos'è questo se non il razzismo? Detto questo, vorrei passare la parola adesso alla dottoressa Giovanna Ringelli, che ricorda ricercatrice presso l'Unical e direttrice del Centro Women Studies Villavilli. Ti pregherei pure di spiegarci, diciamo, come opera questa associazione in ambito universitario.
Sì, grazie Marco, buonasera a tutti e a tutte, e grazie soprattutto a Teresa Manes, ho appena conosciuta, insomma, mi metterò il libro, grazie all'amministrazione comunale di San Giovanni per l'invito. Allora, Centro di Università di Similivilla, molto brevemente, è un centro interdipartimentale del MISE della Calabria. Significa che all'interno dell'università, circa 15 anni fa, è nata l'esigenza, siamo il terzo centro nato in Italia proprio in ambito universitario, di fare ricerche e promuovere i cosiddetti studi di genere, ovvero un'analisi sulle differenze di potere, soprattutto fra uomini e donne, e su quello che questo significa nella vita quotidiana e nella vita politica. Noi ci occupiamo anche di ricerca sulle pari opportunità, ovviamente ci stiamo occupando di violenza di genere, eccetera. Credo che sia importante, e anzi il mio intervento verterà anche tutto su un'esperienza personale che ho con i miei studenti e le mie studentesse, della serie non farò ovviamente un intervento di tipo accademico. Allora, io penso proprio di non riuscire a immaginare quello che significhi perdere un figlio, anche perché non sono madre, e oltretutto quando incontro i miei studenti e le mie studentesse, sono anche abbastanza grandi, e credo che all'università sia troppo tardi per parlare di alcune cose. Ma ci ritornerò fra un attimo. Voglio prima riprendere io avevo letto, ovviamente, come molti di noi, la storia di Andrea sui mezzi di comunicazione di massa. Non sapevo, ad esempio, che Andrea e la sua famiglia, da parte di mamma, fosse calabrese. Ho seguito però più da vicino, perché mi trovavo in Gran Bretagna quest'estate, un'altra storia che per alcuni versi è simile a quella di Andrea, simile ma molto diversa. E ho anche avuto la possibilità di conoscere il papà di Sara. Sara è una bambina una ragazza, una giovane donna di 12 anni, che ad agosto si è tolta la vita in Gran Bretagna. Forse qualcuno di voi avrà sentito questo episodio, c'è stata una scia di suicidi in Gran Bretagna, e non solo, dovuto a quel fenomeno che si chiama cyberbullismo. Sara si era ritrovata su un social network che si chiama Ask, in cui moltissimi ragazzi e ragazze vanno, ed è stata per alcuni mesi vittima di insulti continui da parte di coetanei completamente anonimi, perché questo social network è diverso un po' da Facebook, funziona in maniera diversa, è possibile entrare in maniera anonima e colloquiare con altre persone in maniera anonima. Io ho conosciuto il padre di Sara, mi hanno presentato perché alcune colleghe dell'Università di Brighton stanno facendo una ricerca proprio sul cyberbullismo. E mi piace ricordare questo padre, perché anche lì insomma, si tratta di un genitore che nell'enorme difficoltà, io credo che non sia possibile accettare quello che è successo, però io credo che sia assolutamente importante, non solo per sé ma anche per gli altri, rendere anche queste vicende in maniera politica. E questo padre da parecchi mesi stava portando all'attenzione pubblica quello che stava succedendo su questo social network. Che era successo a Sara? Era successo che Sara era in leggero sovrappeso ed era insultata dai coetanei per questa motivazione. Vedete, ci può sembrare una cosa assolutamente banale, stupida, però quello che mi ha colpito di questo padre era che lui non invocava assolutamente un controllo da parte dello Stato su questi social network. Lui politicamente metteva a tema la questione delle differenze. Mi colpì molto che quando parlammo lui disse: io non voglio più usare la parola diversità, io voglio usare la parola differenze. Ora mi rendo conto che in inglese la pregnanza dei termini probabilmente è diversa. In inglese diversity, più che in italiano, dà il senso sì delle differenze, ma del fatto che esistono delle gerarchie tra le differenze. Mentre differenza è una parola che noi ormai utilizziamo e siamo anche abituati a utilizzarla attribuendo a questa parola un significato positivo. Siamo tutti diversi, è bello essere diversi, passando, cercando il parcheggio, visto che a San Giovanni in Fiori c'è un ristorante etnico, che è una maniera un po', se volete, anche folcloristico come esempio, per dire che comunque siamo assolutamente contenti di scoprire qualcosa che è diverso, che è differente da noi, che altro da noi. Il problema non sono le differenze. Il problema, mi diceva il padre di Sara, è quando queste differenze diventano diversità. Ovvero quando ci sono delle differenze, lui citava Orwell, chi ha letto la fattoria degli animali, un po' parafrasando, diceva: tutti siamo uguali, però alcuni sono più uguali di altri. E lui diceva: tutti siamo diversi, però alcuni sono più diversi di altri. Il punto è, quando noi parliamo delle differenze, vogliamo uscire dalla curiosità folcloristica nel dire come sono belle tutte le differenze. Se ci pensiamo un attimo, siamo continuamente pronti a rendere delle gerarchie. Vi faccio un esempio e torno ai miei studenti e alle mie studentesse, perché dico che è troppo tardi all'università. Io dicevo: sono madre e non ho neanche la possibilità, immagino che fra di voi ci siano alcuni maestri o docenti di scuola media, scuola superiore, che credo che sia uno dei lavori più difficili da fare, perché io mi sento fortunata a interagire e fare formazione con degli studenti e le studentesse che sono più grandi, più maturi, hanno anche fatto una scelta. E credo che sia difficilissimo lavorare nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori, proprio perché si attraversa quel periodo che non è soltanto un periodo in cui i ragazzi si confrontano con le nozioni a cui noi li costringiamo, fra virgolette, ma vivono un profondo periodo di mutamenti personali, si fanno le domande su se stessi, sul mondo, su dove stanno andando, eccetera. L'università è troppo tardi, non tanto perché questo periodo fortunatamente è superato, ma perché a 18-20 anni si vengono, e qui esce un po' la sociologa che è in me, si sono ormai cristallizzati e consolidati tutta una serie di conoscenze sul mondo e su se stessi che è molto difficile andare a scalfire. È molto importante che si usi la parola pregiudizio. Che cos'è il pregiudizio? Lo dico a voi, perdonatemi, come lo direi e come lo dico in realtà ai miei studenti e alle mie studentesse, perché io dedico ovviamente una parte del mio corso a parlare di stereotipi e di pregiudizio. Mi concentro sui pregiudizi di genere, ma come diceva giustamente Marco, il pregiudizio è tutto quello che ha a che fare con prima quello che è diverso da noi, quello che è differente da noi e quello che non conosciamo. Allora, io spiego sempre ai miei studenti e alle mie studentesse che il pregiudizio è una parte della nostra esperienza, è ineludibile. Tutti abbiamo pregiudizi ed è anche giusto che sia così, perché il pre-giudizio, inteso in senso ermeneutico, come direbbero gli accademici, è quello strumento che noi utilizziamo per conoscere il mondo. Io non conoscevo la storia di Andrea, l'ho conosciuta per un breve periodo prendendo i mezzi di comunicazione di massa. Ho avuto modo di conoscere la mamma stasera, sicuramente lo conoscerò di più leggendo il libro. Non conoscendo Andrea, sentendo soltanto le notizie, è ovvio che io ho dato dei significati a quella storia che leggevo. Io non conosco degli eschimesi, però conosco qualcosa, non ho mai incontrato un eschimese, dico eschimese per parlare di una diversità che forse non ci fa problema, però so moltissimo degli eschimesi. Immagino qui a San Giovanni in Fiori, nonostante il freddo, nessuno abbia mai personalmente conosciuto un eschimese, però che sappiamo tantissime cose degli eschimesi, perché abbiamo letto libri, perché ci hanno raccontato delle cose. Io dico sempre ai miei studenti e alle mie studentesse, da quando nasciamo noi riempiamo la cassetta degli attrezzi fin da piccolissimi. Tutte le informazioni che abbiamo sulle persone, sulle cose, sui luoghi sono delle nozioni che noi prendiamo e mettiamo nella cassetta degli attrezzi, e che poi da questa cassetta prendiamo le cose che ci servono per dare significato al mondo, soprattutto per dare un significato alle cose sconosciute. Certo che è difficile, parliamo di omosessualità ad esempio. Un bambino, se comincia a sentire la parola omosessualità, probabilmente nessuno ne ha mai parlato, però comincia ad avvertire qualcosa, magari chiede ai genitori, inizia a riempire la sua cassetta degli attrezzi. Quando incontrerà per la prima volta un omosessuale, prenderà quelle informazioni. Quella cassetta degli attrezzi sono i nostri pregiudizi, che vi ripeto, sono indispensabili, perché noi non possiamo conoscere tutto, non possiamo conoscere tutti, non possiamo conoscere tutto il mondo. È come quando andiamo all'estero, non conosciamo la lingua, non conosciamo le abitudini, non conosciamo nulla dell'Australia o della Gran Bretagna, prendiamo qualche informazione e facciamo anche tantissimi errori. Però da quegli errori che cosa succede dopo quegli errori? Che qui parliamo. Perché magari se incontriamo veramente un eschimese, quando incontreremo veramente un omosessuale, ci renderemo conto che l'eschimese non è vero che si senta strofinando il naso, come ci avevano detto nella nostra cassetta degli attrezzi, non è vero che gli omosessuali sono quelle persone stranissime, profondamente eccentriche o profondamente effeminate, non tutti sono così, eppure nella nostra cassetta degli attrezzi abbiamo queste informazioni. Qual è il problema del pregiudizio? È che il pregiudizio assume una dimensione negativa quando noi ci facciamo attraversare dalla conoscenza, ma in realtà quella conoscenza non ci riguarda. Tutti gli zingari rubano. Quanti ne abbiamo incontrati che non rubano? Ma a noi quella conoscenza non ci tocca. Per noi anche domani gli zingari continueranno a rubare. Quanti omosessuali abbiamo conosciuto che non sono particolarmente effeminati? Eppure per noi gli omosessuali continuano ad essere quel modello lì. Quando la conoscenza ci attraversa e non lascia assolutamente nulla, non si deposita nella nostra cassetta degli attrezzi, quello diventa pregiudizio. Se io non mi farò attraversare dalla storia di Andrea quando leggerò il libro, ma continuerò a pensare la stessa cosa che pensavo dopo aver letto gli articoli sul giornale, io avrò nei confronti di Andrea un pregiudizio. Quindi la conoscenza è importante. Quello che io dico, ripeto, perché è troppo tardi, perché il lavoro difficile che secondo me dobbiamo fare all'università, io faccio veramente molto modestamente, cioè chi lo fa meglio di me, è che all'università la cosa più importante è disimparare. Noi dobbiamo disimparare tantissime cose, dobbiamo guardare nella nostra cassetta degli attrezzi e capire che cosa ci serve di quello che c'è dentro, che quante cose abbiamo messo che in realtà troppo faticosamente, perché vedete, la conoscenza è faticosa, il confronto con la diversità è una fatica enorme. È molto più comodo dire che gli omosessuali sono in un certo modo, che gli ebrei sono in un certo modo. Anche, guardate bene, quando noi abbiamo un atteggiamento positivo, gli ebrei sono molto intelligenti, i neri ballano molto bene, sono comunque pregiudizi, perché stiamo dando delle etichette, non considerando affatto che invece la conoscenza ci dice altre cose. Stiamo dando delle etichette a delle persone, a dei gruppi di persone, nei fatti naturalizzandoli. Quindi dire che gli zingari rubano, che gli zingari sono più intelligenti di altri, è esattamente lo stesso pregiudizio. Non esiste un pregiudizio positivo o un pregiudizio negativo. Mi avvio alla conclusione. Quindi la prima cosa è disimparare. Disimparare anche tutta quella coltre di, che io definisco politica di corretto, che in maniera molto subdola ci attraversa. Quante volte abbiamo sentito, questo è un esercizio sempre che faccio con i miei studenti e le mie studentesse, quante volte loro mi dicono, quando parliamo ad esempio di pregiudizio etnico, pregiudizio razziale, oppure quando invito amici a parlare di omosessualità e omofobia. Io non sono omofobo, anzi ho tanti amici omosessuali. Come dire, io non sono razzista, però è meglio che se ne stiano a casa loro. Io non sono contro la violenza sulle donne, però le donne non dovrebbero provocare. Quindi, quando io parlo di politica ricorrente, quando parlo di disimparare, non parlo della prima parte della frase. Magari tutti un giorno, consapevolmente, riuscissimo a dire io non sono razzista e basta. Parlo del politica ricorrente che sembra doversi aggiungere continuamente dopo una metaforica virgola. Ogni volta che noi diciamo ma, stiamo esercitando i nostri giudizi, stiamo rifiutando di conoscere veramente l'altro da noi. Io non posso dire ho tanti amici gay, però sono contrario a dare i diritti. Non significa assolutamente nulla. Significa che la conoscenza di quegli amici, ammesso che esistano, non ha lasciato assolutamente nulla nella tua cassetta degli attrezzi. Concludo rispetto alla questione del bullismo. Io sono molto contenta ovviamente che a San Giovanni non ci siano episodi di bullismo. In realtà le ultime ricerche ci dicono che, e soprattutto, non che non ci siano nel meridione d'Italia, non perché noi nel meridione d'Italia siamo meglio del settentrione, però il fenomeno del bullismo oggi è molto presente nel settentrione per un semplice motivo, perché le scuole diventano molto più grandi, molto meno controllabili, fra molte virgolette. Quando dico meno controllabile, non sto ovviamente facendo riferimento o chiedendo un maggior controllo di tipo gerarchico, il dirigente, la dirigente scolastica, cigna che va a controllare quello che succede, assolutamente no. Parlo di una questione proprio legata al fatto che migliaia di differenze quando si incontrano e quando non c'è un'adeguata preparazione, un'adeguata capacità anche di ascoltare le persone, ovviamente crea una miscela esplosiva. Ho delle colleghe che in questo momento a Milano Bicocca, all'inserimento Milano Bicocca, si stanno occupando proprio del fenomeno del bullismo. Il bullismo è sempre omofobico. Non voglio dire con questo che il bullismo sia sempre legato a una attenzione nei confronti, è una attenzione, è una pratica contro le persone, ragazze e ragazze omosessuali. Non sto dicendo questo, sto dicendo che l'omofobia entra nella violenza perché l'omofobia fa parte profondamente di uno di quei modelli che noi definiamo eterosessisti. Per cui il modello a cui si fa riferimento è sempre quello del maschio eterosessuale, possibilmente cattolico, possibilmente con un certo titolo di studio. E questo è il modello a cui noi facciamo riferimento, perché è un modello che testimonia, incarna quello che è potere nella nostra società. Da questo modello sono ovviamente escluse le donne. Io sono sempre molto stupita quando le mie studentesse e quando inizio il corso di pari opportunità mi dicono: professoressa, ma a che serve un corso sulle pari opportunità? Noi siamo uguali, anzi siamo anche meglio dei nostri compagni maschi. Lo dico spesso questo. C'è sempre poi qualche studentessa più grande, che magari ha ripreso dopo l'università o si è iscritta più tardi, che dice: ah, aspettate di arrivare a 30 anni, aspettate di arrivare a 40 anni e vedrete quali differenze ci sono nel mercato del lavoro, all'interno della famiglia, eccetera. È ovvio che a 20 anni queste differenze di genere non si vedono, eppure sono profondissime. Sapete che cosa mi dicono le mie studentesse quando entriamo più in confidenza? Mi dicono ad esempio che quello che subiscono profondamente da coetanei maschi è questa ossessiva attenzione verso il controllo, questa ossessiva attenzione verso una relazione che è formata e si fonda su una gelosia che deve essere reciproca. Che cos'è questo se non una forma di discriminazione, una forma di esercitare il potere da parte del maschio. Torna al bullismo, però il bullismo è sempre omofobico, perché quando parliamo di differenze, in realtà parliamo di diversità, parliamo di sempre di differenze rispetto a un modello. Qual è il modello che ha potere nella nostra società? Pensiamoci un attimo. Perché tutti gli attacchi bullisti, oppure gli attacchi che sono fatti su internet, anche, è giusto, è indifferente che le persone che vengono attaccate, i giovani uomini, ma anche le giovani donne, siano o no omosessuali. Se devono essere insultati, indipendentemente, lo ripeto, da quello che effettivamente è la loro preferenza sessuale, l'insulto più grave è sempre, perdonate, frocia. Concludo dicendo, è vero quello che diceva l'assessore Iaquinta, cioè, negli ultimi anni c'è un aumento incredibile, purtroppo, di suicidi da parte degli adolescenti. Non ci sono ricerche così precise in Italia, però ad esempio delle ricerche statunitensi ci dicono che non è tanto l'omosessualità la principale causa per cui gli adolescenti si suicidano, ma è l'essere considerati omosessuali. Questo significa che quello che non si riesce a sopportare non è la propria preferenza sessuale, non è il timore di essere scoperti, non è il timore di essere accettati, ma il timore che qualcuno possa pensare che sia omosessuale. E questo è gravissimo, non solo perché parliamo di vite purtroppo che sono spezzate troppo presto, ma perché ci dice tantissimo su quello che è la nostra società e su quali sono i modelli su cui la nostra società viene costruita. Quindi il bullismo, anche se non parla direttamente di omosessuali, è sempre omofobo. Paradossalmente anche il bullismo al femminile, che è sempre più diffuso. Sempre le mie colleghe che studiano questo dicono che, ad esempio, gli insulti che vengono più utilizzati da parte delle ragazzine che esercitano il bullismo sono esattamente quelli che vengono espressi dai maschietti bulli. L'ultima cosa che volevo dire rispetto a questo, sempre per utilizzare insomma le ricerche delle mie colleghe, è veramente concluso: il grande paradosso della nostra epoca è che il bullismo non si alimenta dall'essere insieme agli altri, non si alimenta dalla comunità. Molti ci dicono che il bullismo crea una comunità all'interno di comunità più grandi, all'interno delle quali c'è una persona di riferimento più forte, che è quasi sempre anche la persona più ignorante, ma che ha altre qualità, ad esempio più forte fisicamente o è dotato di una capacità di attrarre insomma intorno a sé un nucleo di persone. Il grande paradosso dei gruppi che esercitano il bullismo è la loro enorme solitudine, cioè sono gruppi che alimentano questa comunità perché non riescono a trovare legami con la famiglia, con i docenti, con le altre persone. Quindi i bulli sono persone profondamente sole, e sono paradossalmente più sole quando esercitano il bullismo all'interno, perché è paradossale che la nostra società sia una società fondata sulla solitudine, quando invece ormai basta andare su internet e Facebook, è pieno di contatti, mille amici, 1500 amici, eppure è una società in cui i ragazzi e le ragazze, ma anche le persone più grandi, sono sempre più sole, sono sempre profondamente più sole. Quindi secondo me dovremmo cercare di parlare tra di noi, non soltanto parlare ai ragazzi, perché c'è anche molto paternalismo e maternalismo da parte nostra quando diciamo parliamo ai ragazzi. Dobbiamo far parlare loro sicuramente e anche metterci in una posizione di ascolto. Dobbiamo organizzare più momenti di questo tipo in cui, al di là del fatto che siano all'interno di feste che poi insomma, non sono feste per tutti, a volte chi non è cattolico, chi ha avuto un grande dolore, quindi insomma credo che sia anche opportuno che l'amministrazione scelga anche dei momenti in cui c'è magari più partecipazione, perché immagino che San Giovanni sia ci sono tantissime persone in questo momento stanno lavorando che non sarebbero state più, non sarebbero state raggiungibili. Quindi concludo veramente con un ricordo nei confronti di Sara, che ho citato prima, nei confronti di Andrea, anche se non lo conoscevo diversamente, è la mia più grande ammirazione nei confronti di Teresa Manes. Grazie.
Grazie Giovanna. Allora, io vorrei incoraggiarvi in due cose. Allora, la prima, adesso darò la parola a Teresa Manes, che ci racconterà il libro, la sua storia, la storia di Andrea. Vorrei incoraggiarvi a prepararvi delle domande oppure delle brevi considerazioni da fare dopo. E poi dopo voglio anche ricordarvi che è possibile acquistare il libro direttamente qui, quindi alla fine della presentazione potete avvicinarvi e potete, insomma, portarlo via con voi. La parola adesso a Teresa Manes.
Buonasera, io mi alzo perché voglio vedere la... Io sono la mamma di Andrea, insomma, avete sentito parlare della nostra storia un anno fa. Francamente non avrei preferito essere altrove stasera, non essere qui, non parlare a nessuno di voi. Non avrei avuto neanche scrivere questo libro. L'ho scritto per diverse ragioni. Sicuramente dicono che scrivere sia catartico, e a me ha aiutato. Quindi inizialmente ho iniziato a scrivere perché mi ha aiutato, quindi un fine mi ha mosso, un fine egoistico. Fatto sì che potessi srotolare pensieri, emozioni, sentimenti. Non è che quando muore un figlio muore in questo modo, si conoscono sentimenti diversi. Sono solo più forti. C'è tanta rabbia, tanta amarezza, tanta delusione. Non ci credi nemmeno, c'è tanta incredulità all'inizio. È un dolore che ho voluto provare a descrivere anche raccontando, un libro molto crudo. Non potevo dirlo diversamente, si è fatto crudo a noi, quindi se lo volevo dire lo dovevo dire come si è presentato, improvviso e violento. Perché poi ho voluto, perché volevo capire e volevo far capire. Volevo rallacciarmi un attimo anche all'intervento che mi ha preceduto, dove si parlava di diversità. La diversità che dovrebbe essere considerata come un valore di arricchimento, arricchimento culturale. E invece così non è. Andrea non era assolutamente omosessuale, questo mi sgoderò fino alla fine. Mi veniva anche comodo dire, forse dire sì, ero omosessuale, avrei avuto dalla mia associazione che mi avrebbero sostenuta in questa battaglia, che è una battaglia di civiltà. La diversità, quando uno è diverso da te, diventa automaticamente frocio, neanche gay. Se vanno, faccio una fatica a parlare, quindi... invitarmi anche a vederle, quindi poi mi viene più facile proseguire. Dicevo, la diversità per eccellenza è considerato l'omosessuale. Quindi se sei diverso, Dio automaticamente si approccia. Non è il discorso della presunta o meno omosessualità dell'orientamento sessuale. A te non c'è più. Questo è. Diventa bullismo omofobo appunto perché non è stato perché ebreo, perché di tipo classista, è stato perché portava lo smalto negli ultimi 20 giorni, mi aveva fatto questa richiesta. Posso mettere lo smalto? Voleva riprendere gli studi di pianoforte. Era un ragazzo diverso dagli altri, aveva frequentato la scuola per Roma della Cappella Sistina, era stato nel coro del Vaticano, aveva un percorso molto ligio. Non era un ragazzo sboccato, non andava in giro con i pantaloni calati, non fumava. Era un ragazzino che cresceva, che si è trovato poi di colpo alle scuole superiori, alle scuole statali, si è trovato in un altro mondo. E io mi sono fatto un sacco di sensi di colpa, uno mi accompagnerà a vita perché non ho capito il suo dolore. Andrea non voleva farsi capire perché era l'adolescente che ha bisogno di appartenere al gruppo. A quell'età la famiglia viene messa in un secondo piano. La prima famiglia diventa il gruppo degli amici e quindi in questo gruppo ci vuoi stare dentro. Sembra che ti fai scivolare da dosso delle cose, però non scivolano. Ad Andrea non sono scivolate. Ad Andrea è stata presa un'immagine in cui era travestito da donna, l'avevano scattata sotto il periodo di carnevale, è stato attribuito un altro nome e l'etichetta pura, il ragazzo dei pantaloni rosa, è andata sul web così. Anche questo, una pagina ben aperta, gestita, chiusa, senza che i genitori di un minorenne ne siano informati, c'è qualcosa che non va. Nel libro non solo racconto la storia di mio figlio, la storia di miei genitori, di un fratello che sono straziati dal dolore, tutti parlano poi del dolore di una mamma. Anche il dolore di un fratello. Nel libro voglio dire, ho voluto offrire tutto questo dolore per fare un inno alla vita, per fare sì che certe cose non accadano. Nelle scuole incontro tanti ragazzi e dal confronto con loro mi rendo conto di tante cose, di tante condotte che vengono subite, come se ci fosse anche una certa assuefazione alle stesse, come se venissero considerate una forma di passaggio obbligato, siamo costretti a subirlo perché è così. No, certe cose non vanno subite, certe cose non devono essere proprio poste in essere, certe cose vanno punite. Il bullismo è una piaga. Io non so se mio figlio avrà mai una, pare che ci siano stati degli sviluppi, però non so se avrà una giustizia su un piano di diritto, perché comunque non c'è una legge, ci sono delle chat, le chat sono morte, c'è una violenza psicologica che deve essere provata su un ragazzo di 15 anni che non c'è più. Però io voglio che anche il termine suicidio lo considero proprio, mi piace più parlare bullicidio, ci deve essere prima che un intervento su un piano legislativo per il quale sto spendendo forse le forze, adesso devo risalire da Roma, anche mi devo incontrare con delle mamme stranzate dal nostro stesso dolore, proprio perché diventa poi uno scopo di vita dare un senso a queste morti. Questi sono quelli casi estremi, ma ci stanno tanti altri ragazzi che soffrono. Tanti ragazzi che vivono ad un'età adulta con degli strascichi che si portano dietro. Sviluppando delle forme di insicurezza non è giusto. È giusto che ci sia un intervento deciso anche da parte delle scuole. Invece tante volte nelle scuole si fa finta di non sentire, finta di non vedere. Quello che può essere contenuto per qualcuno può non esserlo per un altro, quindi non c'è un limite che può essere definito. La presa in giro non deve esistere, quindi se ho scritto questo è perché prima di arrivare all'intervento del legislatore vorrei che si arrivasse a smuovere una coscienza, una sana coscienza sociale. Allora io ci provo. Grazie.
Bene, a questo punto se qualcuno vuole intervenire brevemente oppure per porre delle domande, lo invito al microfono e a presentarsi.
Io sono Saverio Basile, dirigo un giornale locale, il Corriere della Sia. Il mio giornale ha scritto che Andrea praticamente è stato vittima del web. Ecco, volevo dire una cosa: lei è una mamma giovane, quindi non ha avuto occasione di seguire, per esempio, questi collegamenti sulla rete, magari di suo figlio, se eventualmente ci sono stati, oppure capire prima che succedesse il fatto, insomma. E poi la seconda domanda che le voglio fare, trovo difficoltà pure io stasera a fare queste domande, ed ero un po' anche nel dubbio se intervenire o meno, ma siccome lei ha accettato benissimo di venire un po' in mezzo, diciamo, alla gente, a parlare del suo dramma, con la speranza anche di contare un contributo a chi ha drammi simili non abbiano più a verificarsi, diciamo. E con l'altra domanda, in questi giorni io ho seguito in televisione che il capo istituto, per esempio, è stata iscritta nel registro degli indagati, se ho capito molto bene, perché probabilmente era al corrente di qualcosa che non ha ritenuto di comunicare alla famiglia o, diciamo, alle autorità superiori, alla sua, diciamo, al potere che ha il capo d'istituto, per poter cercare di arginare un po' quello che è diventata una piaga un po' molto diffusa sia in Italia ma, diciamo, anche soprattutto nelle grandi città. Questa è la domanda, mi scuserà se ho usato, volevo proprio non intervenire, insomma.
facevamo un'attività di controllo, non era un'attività, insomma, non, cioè davamo comunque spazio pure per non intaccare la libertà di nostro figlio, quindi controllavamo, diciamo che siamo stati sfortunati di entrare nella chat giusta, nel giorno giusto. Sicuramente non eravamo a conoscenza del falso profilo che gli era stato costruito insomma, mi pare che a scuola invece questo profilo fosse noto, però a noi nessuno ci ha dato comunicazione. Abbiamo saputo pure noi dell'iscrizione della preside nel registro degli indagati, abbiamo colto la notizia con amarezza, perché comunque Andrea non ci ritorna indietro, e poi comunque è passato anche quello che ci strema pure, le lungaggini, no? Un anno per un'iscrizione, insomma, un anno.
Ci sono altre domande, qualche altro intervento? Altro vuole intervenire? Prego. Vicino al microfono, di qua oppure. Alfredo Federico dell'associazione Cresci.
Diciamo che non è facile parlare in questi casi, quindi vedrò di drammatizzare un attimo, perché sennò facciamo assieme di lacrime tutti, penso che ormai Andrea non torna indietro, quindi cerco di essere un po' più frivolo un po', perché sono molto emotivo. Il bullismo, anch'io ero muto e quindi non mi ricordo, cioè è passato un po' di tempo, che sembra ieri, ma sono passati una trentina d'anni sportivi da quando pure io ero a scuola, e anch'io chiamavo Finocchio un mio amico, ma fortunatamente è stato un momento spot così, che poi il preside Iaquinta all'epoca, che era molto rigido, ci ha richiamato subito all'ordine, e all'epoca il professore De Stefano ci ha subito inquadrato, dice: qua cercate di fare i tranquilli, perché sennò vi sbatto con la testa a muro. E quindi diciamo che è finito tutto fortunatamente abbastanza in ridere e basta, insomma, poi non c'è stata nessuna conseguenza, poi per altre cose era sul momento anche l'amico che ridevamo, come dire, non c'entrava niente né con l'essere gay né con l'essere niente, era giusto per, fra virgolette, scherzare, però a volte scherzando così si finisce per finire in tragedia, come dire. Poi se una questione è spot, che succede una volta così, insomma, la base poi viene reiterata, poi che capita spesso, e, insomma, poi bisogna intervenire con forza. Io, fra altre cose, sono pure genitore di quattro figli, tutti e quattro vittime di bullismo, ma all'elementare, però non dalla più vecchia alla più piccola. La più piccola sembrava che si stesse difendendo bene, perché a un certo punto, quando la scherzavano, subito stava da fare, ma pure lei stecchita. Il fatto cos'è? Che nel momento in cui si è, per ricordare la mia esperienza da bullo, non è che lo si fa per cattiveria o per, cioè è una questione di essere così, tra virgolette, nell'ignoranza, cioè, possiamo definire ignoranza così, cioè, per scherzare fra amici, e si finisce poi, cioè, no, nel momento in cui si è ragazzini, poi ancora più all'elementare, o si pensa veramente come si fa un bambino dell'elementare di pochi anni, 7-8 anni, insomma, a pensare che poi l'amichetto può restare male. Chiaramente bisogna avere da parte dei genitori, ma anche da parte dei professori, degli insegnanti, un po' di polso da cercare di arginare. Ormai, cioè, da Riccardo Soccorro, mia moglie ci ha fatto la scia, cioè, però è inutile, alla fine non abbiamo mai risolto nulla. Con ogni classe di ogni figlio c'è un bullo, che poi non è che sono tutti sempre maschi, c'è adesso l'ultima figlia, c'ha il bullo, una ragazzina, una bambina che c'ha 8 anni, e sta ragazzina bulla praticamente, sta sempre lì, sta figlia ritorna sempre con una palata in testa, con un pugno in faccia, cosa si fa? Poi i bulli a volte sono di famiglia più o meno tranquilla, ma altre volte sono di famiglie un po', fra virgolette, disagiate, che ci sono situazioni un po' così. Cioè, mia figlia, numero 3, dice, scusa pure il bullo, perché dice, poverino, c'è... scusa. Dice, poverino, c'è una situazione un po' delicata a casa, i genitori sono separati, una volta sta con uno, una volta sta con l'altro, e quindi mia figlia cerca pure di scusare il compagno, però alla fine non è che si arriva a niente. Poi c'è pure le maestre, le altre cose, cioè non è che aiutano in qualche modo, anche credo che fare il mestiere dell'insegnante sia il mestiere più difficile, soprattutto nelle condizioni in cui siamo adesso, con queste classi sovraffollate, con queste situazioni che ci sono state fino a che ci sono ancora adesso, quindi non è propriamente semplice. Cioè io da genitore è così, cioè pensare che ci possa essere una soluzione al bullismo la vedo proprio dura. Penso che ci può essere verso, non lo so, verso le superiori, dove, ma pure alle elementari, risulta difficile, cioè ripeto, essendo, io ho visto un po' da tutte le età, mio figlio fino alle scuole medie è stato vittima di bullismo, fino a quando per separarsi dai bulli non si è iscritto da solo al liceo, perché dice che al liceo ci sono persone più tranquille, ma non lo so perché ormai anche al liceo c'è un livello più o meno che è sceso un po', non vorrei dirlo, ma forse in tempi passati era un po' diverso, però per il momento almeno si è, fra virgolette, salvato, cioè si è trovato per caso in una classe dove i bulli non ci sono, e quindi, però anche lì ci capita, noi non lo sappiamo perché le statistiche non vengono poi, non vengono iscritte, non vengono, cioè le statistiche ci sono in America, perché qualsiasi cosa succede, se uno fa un tocco di tosse, uno tossico, due, alla fine dell'anno ci sono quanti colpi di tosse ha avuto il bambino, ragazzi. Da noi possono pure prendersi a pugni, ma non si scrive che c'è stato un atto di bullismo, che comunque ci sono, bisognerebbe fare delle statistiche più precise, più... anche per arginare poi in qualche modo, invece poi c'è la sessuale distruzione, insomma, perché dicendo che ce ne sono pochi, ma anche se ce n'è uno, non è che uno bisogna sottovalutarlo e bisogna mettere la testa sotto la sabbia, perché ce n'è uno e la statistica dice che ce n'è uno nei 600, non possiamo fare niente, anche se ce ne fosse uno, insomma, quindi bisogna prendere atto di tutto il resto. Questo è il bullismo, ripeto, nella periodo, io faccio mia colpa dell'ignoranza di essere bulli, non lo si fa, tra virgolette, con cattiveria, perché si è in un'età così libero di testa che non si può pensare che poi un amico ci resti male, che poi, perché quelli più cattivi sono i bambini, più sono piccoli, dall'asilo fino alle, non lo so, forse alle scuole medie, alle elementari, i bambini sono cattivissimi, perché non pensano che poi il ragazzino, il compagno può stare male, può soffrirci, ma perché queste sensibilità a volte alcuni genitori ce le trasmettono ai figli, altri no. Io per esempio vedo alcuni miei vicini che quando vedono le formiche, pum pum pum, schiacciano le formiche. Questi bambini imparano a schiacciare le formiche, gli scarafaggi imparano a schiacciare. Già da questo, per esempio, si parte, non avendo rispetto della vita che poi lo scarabaggio, solo perché è diverso, che può essere brutto per te, ma insomma la natura ha fatto così, non è che deve schiacciare lo scarabaggio solo perché è lo scarabaggio. Quindi già da questo può sembrare una banalità, ma ha la sua valenza. Quindi io fin quando ero presidente dei Cunici, che adesso è scaduto il mio mandato, che comunque abbiamo un quadro rosa da attaccare nel nostro quartiere per ricordare Andrea.
Ci sono altri interventi?
Vabbè, qua. Dico io direttamente.
Qua abbiamo un altro quarto d'ora.
Sì,
e poi vi volevo ricordare appunto che alla fine degli ultimi interventi c'è la possibilità di acquistare il libro, e poi dopo alla fine dell'intervento vi pregherei pure di restare, perché ci sarà, diciamo, un altro omaggio musicale, ricordo del re.
Allora, salve, mi chiamo Angelita, ho ascoltato le parole che ha detto la mamma di Andrea, mi hanno toccato moltissimo, anche se io non sono mamma, sono una ragazza di San Giovanni che ha studiato e comunque appartiene ad una sensibilità diversa, credo, non diversa a livello fisico, anche spirituale. E volevo dire che oggi il bullismo è sentito un po' in tutta Italia, anche all'estero, e comunque una distorsione del comportamento umano, soprattutto sono le persone più codarde in effetti che si comportano così, e volevo esortare questa mamma ad andare avanti con questa battaglia, perché è una battaglia di prevenzione, una prevenzione che comunque inizia sia dall'elementare che dalle materne, dai nidi, e deve continuare anche nell'università, perché credo che non ci sia né età e né tempo, bisogna solamente far capire all'individuo che deve andare avanti e continuare nei comportamenti leali, soprattutto perché il ruolo educativo più che altro delle persone che sono predisposte a farlo si è perso durante il tempo, non c'è più quella rigorosità che mette praticamente le persone al proprio posto. Io onestamente la penso così, e volevo fare giustamente i complimenti a questa mamma di rinnovo per questo coraggio e per questa lotta che fa non solo per se stessa, ma per tutti coloro che hanno subito questi purtroppo drammi e hanno bisogno di una parola di conforto. Solamente questo.
Buonasera, mi chiamo Claudio Scaldaferri e sono di Parelmare. Da diversi anni conosco Marco, abbiamo fatto tante attività politiche insieme. Voglio intervenire perché durante la mia attività politica in tutti quanti questi anni io ho avuto modo di incontrare e parlare con tanti giovani, prevalentemente con giovani, durante i tavoli di raccolta firme, anche durante la militanza, durante il volantinaggio, e nel mio feedback che ho ricevuto dai giovani è stato nella stragrande maggioranza dei casi positivo, anche se poi nei loro occhi vedevo una sorta di rassegnazione rispetto all'energia che comunque mi trasmettevano quando io gli davo le informazioni che nelle diverse occasioni comunicavo loro sui vari obiettivi che portavano avanti. Perché quasi come se poi quella sorta di rassegnazione fosse l'altra faccia della medaglia che io questa sera ho visto nei due interventi, diciamo, dell'assessore, che giustamente ha espresso la sua idea per quanto riguarda le adozioni, io non sono d'accordo, non bene, benissimo, e l'approccio scientifico che viceversa è stato da parte della professoressa, della sociologa, che per me è il riferimento attorno al quale poi tanti giovani oggi subiscono un peso direttamente, ma anche in molti casi indirettamente. Io non conoscevo molto questi argomenti, tant'è che è stata pure un'occasione per acquisire informazioni aggiuntive. ma penso che l'informazione, il contributo che posso dare questa sera è anche questo, cioè le due facce della medaglia nella Costituzione erano proprio quella che sicurezza e appunto il confronto, il dibattito, una società ricca sotto ogni punto di vista, quindi anche dall'informazione e quant'altro, perché lì c'è unità e cioè anticorpi e cioè difese, in primis dell'approccio scientifico che ha la struttura proprio del dissenso, che era quella, quel velo sugli occhi dei giovani che per me gli è stato sottratto e continua ad essere sottratto, affidando la sicurezza non a questa ricerca, ma al peso costituito dagli affari nei quali siamo tutti quanti immersi, piuttosto che l'avere il dubbio del percorso da qui a 6 mesi, un anno e mezzo, 2 anni, nella ricchezza che poi appunto il peso lo dà nelle responsabilità, così come la Costituzione prescrive, e che viceversa ha visto e vede al centro posizioni di occupazione sotto ogni punto di vista, perché la responsabilità è diventata, a mio modesto avviso, la irresponsabilità di tutto, se non quello di avere cura e interessi per questo piuttosto che per quest'altro. Vado appunto proprio, e ho finito, la chiave di volta è appunto le due prospettive, cioè il dubbio, la mia idea, io non sono d'accordo, è giusto che si apra un dibattito, e questo dibattito che cosa significa, anche aperto a tanti altri aspetti, e qui se appunto si è fatto riferimento alla Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, come questi processi stanno avvenendo, in quali tempi, in quali condizioni, quant'altro, economiche e quant'altro, e quindi la scienza, che è tutta e non può essere limitata soltanto ad una parte, oggi che significa, e ho finito davvero, quel velo appunto di malinconia dei giovani, perché forse loro dicono: io ho la scienza qui, da altre parti non ho scienza, ho altro, non capisco più bene quello che mi stai dicendo, ma appunto che significa tutto questo quando poi siamo bombardati da approcci che nella stragrande maggioranza dei casi di scientifico non hanno assolutamente nulla. Grazie.
Grazie molto. Adesso permette la parola alla dottoressa Angela Udia, che è dirigente scolastico del liceo scientifico con annesso il classico e anche censore, giusto?
Mi è piaciuto dire giusto due parole, perché vivo con i giovani, sono in un liceo e quest'anno sono pure reggente all'ITGC Chiuise. E il problema è questo, cioè i nostri ragazzi sono soli perché sul web hanno tutte queste amicizie, però sono amicizie solo virtuali, questo lo sappiamo benissimo tutti quanti. Poi, per ricollegarmi a quello che diceva la dottoressa, i ragazzi arrivano a scuola già con un bagaglio, con gli attrezzi nella valigia, e non è facile per noi riuscire a controllare completamente tutto. E poi il bullo è anche un diverso. Quindi quello che dico io è quello di ragionare con i ragazzi, parlare, farli aprire, ecco, nella scuola, in famiglia, perché noi dai ragazzi che cosa dobbiamo volere? Dobbiamo volere che si abituino a ragionare, cioè non è solo la nozione che i ragazzi devono imparare, noi, per dirla come Lorenzo, gli dobbiamo dare una testa bella piena, ben fatta, non bella piena, perché deve abituarsi, il ragazzo deve abituarsi ad affrontare la vita, ad affrontare tutte le difficoltà. Quindi io, questo è l'aiuto che chiedo ai docenti, l'aiuto che chiedo a tutti quanti, quello di instaurare un rapporto con i ragazzi, di farli credere in se stessi, di avere autostima in se stessi, perché se stanno bene con se stessi, stanno bene anche con gli altri.
Grazie dottoressa, se non ci sono altre domande oppure interventi, vuoi intervenire tu?
Prego.
Come ti chiami?
Allora, io volevo dire solo una cosa che riguardo ad Andrea, che comunque Andrea, vabbè, sì, era, non era omosessuale, però comunque se lo era non era un problema. Per alcuni no, dicono, quello lì, i quattro occhi, occhialone, così per chi porta gli occhiali, oppure troppo grasso, troppo magro, che non sa leggere, è malato di mente. Ma comunque ognuno no, è uguale, nessuno ha caratteristiche diverse.
Allora, vi prego di restare ancora qualche minuto, perché ci sarà, adesso che abbiamo terminato, un altro omaggio musicale ad Andrea che ci viene offerto l'amministrazione comunale attraverso il maestro Salvatore Belcastro e Anna Maria. Io concludo e prendo soltanto 30 secondi, che posso dirvi? Io spero che questo incontro abbia messo, perché ognuno di noi, che tanto piccoli che siamo, vero Giovanna, la cassetta degli attrezzi non è che si porta soltanto fino a 25 anni, voglio dire, ma ce la portiamo diciamo, per tutta la vita. Per cui spero magari che questo incontro possa essere servito per mettere qualche buon attrezzo nella cassetta di ognuno di voi. E quello che posso dire è quello che io ho imparato una cosa negli anni, voglio dire, su quello che viene definita tra virgolette la diversità, voglio dire, no? E quindi chi è magari da scuola magari che viene definito il quattro occhi come dici tu, oppure quello grasso, quello basso, quello brutto, quello omosessuale, quello estroverso, quello che si veste in modo strano, quello che ha i capelli lunghi, quelli che ce li ha troppo corti, quello che ha il balbuziente, quello che zoppica, voglio dire, cioè io in tutti questi anni ho sviluppato, voglio dire, una naturale e profonda simpatia molto più forte verso tutte quante queste persone rispetto a tutti quegli altri che invece, voglio dire, fanno fatica ad aprire la loro cassetta degli attrezzi e a mettere dentro, voglio dire, i cacciavite e i bulloni e le cose giuste. Grazie a Teresa, posso dirti, grazie davvero. E, ti offriremo, diciamo, un punto d'appoggio come associazione Certi Diritti qui in Calabria per continuare, diciamo, la tua opera, che è un'opera veramente meritoria. Per cui io spero che ci saranno altre occasioni anche qui in Calabria per far conoscere la storia tua, la storia di Andrea, per questo libro, perché è un libro giusto, e dare ascolto alle tue parole è una cosa assolutamente importante, perché se vogliamo far crescere la nostra società purtroppo ci dobbiamo anche prendere l'impegno, fosse quell'ora di quel dibattito, però purtroppo non basta, purtroppo sono queste le cose che poi dopo fanno camminare e fanno crescere la società anche soltanto di un millimetro, però nella direzione giusta. E adesso il momento musicale di ricordo per Andrea, e quindi con questo vi lascio la serata. Una cosa, scusate, questo incontro qui è stato ripreso da Sina TV, per cui potrà essere recuperato su internet, immagino. C'è anche Liberi TV. Quindi se volete fare portavoce di quello che ci siamo detti, perché qui siamo una cinquantina di persone, però attraverso il web, voglio dire, il web non sono soltanto chat, bullismo, voglio dire, solitudine davanti ad uno schermo, eccetera eccetera, però possiamo cogliere quello che c'è di buono dal web, che sicuramente è la parte maggioritaria, e quindi potete farvi portatori e fare in modo che questo incontro non sia stato, diciamo, detto e parlato ad una platea, alla platea di 50 persone che abbiamo avuto qui, ma magari attraverso il web questa platea può essere di 500 o anche di 5.000 persone. Per cui se volete fare una cosa utile, oltre a mettere un attrezzo buono alla vostra cassetta degli attrezzi, promuovete questo incontro e allora fatelo capire anche ad altre persone. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.